su voci.fm radio Quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino.
Ritrovati a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono io, dove si parla di cinema, di musica, di doppiaggio e soprattutto di grandi voci, che possono essere le voci dei nostri film, delle nostre serie, voci attoriali, ma anche voci musicali. Infatti in questa puntata, sarà una puntata extra, insomma diversa dal solito, dedicato al cinema e al doppiaggio, e questa volta parleremo di Sanremo. Ma va? Non ne hanno mai parlato, devo dire. Sì, lo so, però intanto io preferisco parlarne adesso che è finito tutto, perché voglio fare l'anticonformista, insomma, se ne parlano tutti nel momento in cui c'è il Festival di Sanremo, io voglio parlarne quando è finito, così almeno siamo tranquilli, non c'è pericolo che mi sovrastino con altri 20.000 articoli o notizie o speciali dedicate a Sanremo. E adesso che Sanremo è bello finito, però non da tanto, quindi se ne parla ancora un pochino, desidero parlarne, ma parlare non solo di questa edizione, ma parlare un po' della storia di Sanremo, che mi ha sempre incuriosito l'evoluzione dei cantanti e della voce, e non solo della voce musicale, ma anche tutto un discorso culturale, un discorso di testi, di modi di cantare, di interpretare. Insomma, Sanremo fondamentalmente è stata un po' lo specchio della nostra cultura italiana. Se pensate che 71 anni, questo è il 71esimo Festival di Sanremo, cioè è partito negli anni 50, ovvero nel 1951, con la canzone Grazie dei Fior di Milla Pizzi, ve la ricordate? E adesso, se ci pensate, i vincitori del Festival di Sanremo sono i Maneskin con la canzone Zitti e Buoni, quindi una canzone completamente diversa da quell'epoca, voi direte. Beh, grazie, per forza, perché comunque sono passati 70 anni, insomma, il pubblico italiano giustamente è cambiato. Però come è cambiato? Volevo parlarne in questo piccolo speciale dedicato appunto al Festival di Sanremo, ovviamente insieme a voi. Rimanete con noi.
Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio.
Bentornati a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono io. Allora, puntatona sanremese oggi, si parla della storia del festival dagli anni 50 fino ad oggi, ovviamente facendo un riassunto breve, perché purtroppo 70 anni e più di storia in un'oretta scarsa, insomma, purtroppo non ce la facciamo con i tempi, anche se mi piacerebbe approfondire ancora di più. Ma vorrei parlare dell'inizio di questo festival e dei primi vincitori. Dite la verità, quanti di voi si ricordano che vinse Milla Pizzi i primi due Festival di Sanremo? Io sono convinto che tutti quelli nati dagli anni 50 in poi si ricordano solo ed esclusivamente, nella decade degli anni 50, la canzone giustamente Volare nel blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno, mentre in realtà la prima vincitrice fu Milla Pizzi che con le canzoni Grazie dei Fior nel 1951 e Vola Colomba Bianca Vola cominciò a aprire i primi Festival di Sanremo. Ed è incredibile come in quegli anni l'Italia era divisa, perché da un lato prendeva musicalmente la canzone francese, no? Quindi tutta molto molto elegante, molto molto andante, e infatti loro avevano queste voci molto tutte scandite, tutte come oggi praticamente, la stessa cosa.
Grazie dei fior.
Ecco, grazie, sì, volevo intendere proprio questo. Dicevo, e i testi erano un mix tra la melodia popolare italiana, quindi i testi magari dedicati all'amore ovviamente, ma anche alla mamma, come tutte le mamme ad esempio di Giorgio Consolini e Gino Latilla, che vinse nel Festival di Sanremo del 1954, e poi arrivò Domenico Modugno. Domenico Modugno già cominciò a cambiare un po' lo stile del musicale dell'epoca, perché comunque siamo nel 58, siamo quasi alla fine degli anni 50, dove stava cominciando ad imperversare la musica americana. Infatti lui cominciò a dare un tocco swing alla sua famosissima Volare, tanto che ovviamente diventò famosa in tutto il mondo, e ancora oggi è uno dei brani italiani più famosi all'estero, una cosa veramente incredibile, incredibile. Ma la rivoluzione vera e propria ovviamente sarebbe arrivata negli anni 60, ma ne parliamo tra poco.
Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio.
Ed eccoci di nuovo a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono io. Continuiamo a parlare della storia del Festival di Sanremo, siamo negli anni 60. Abbiamo parlato prima degli anni 50, ovvero la prima decade che iniziò con il 51, con la nascita ufficiale del Festival di Sanremo e la vittoria di cantanti come Nilla Pizzi, come Carla Boni, come Claudio Villa, tutti i cantanti che avevano questa ugola d'oro molto, diciamo, a metà tra il lirico e il cantautorato francese, quindi era molto elegante e molto tecnico. Già a fine anni 50 Domenico Modugno avrebbe dato un piccolo via a una serie di rivoluzioni che ci sarebbero già state negli anni 60. 1961 vince la canzone di Betty Curtis e di Luciano Taglioli, Al di là, che presentava una melodia ancora molto sanremese, molto anni 50, attaccata alla decade successiva. Fatto sta che, nonostante fosse la vincitrice di Sanremo, se ne sarebbero presto dimenticati tutti e avrebbe avuto molto più successo la seconda canzone, appunto arrivata seconda al Festival di Sanremo sempre quell'anno, ovvero il 1961. Parliamo di Un giovane Celentano con 24.000 baci. Celentano fu uno dei primi a tirare fuori il rock and roll, quindi il sound di Elvis e di Little Richard, il rock and roll che stava cominciando ad imperversare in Italia nei giovani a fine anni 50 e inizio appunto anni 60. E tra l'altro quel festival fu molto molto carino e interessante, perché venne ricordato sempre per Celentano, che diede, anche se per pochi secondi, le spalle al pubblico, una cosa che assolutamente prima d'ora nessuno aveva mai fatto, quindi rimasero tutti meravigliati. Però questa cosa piacque, tanto che ovviamente Celentano ebbe successo e diede origine a una serie di cantanti chiamati urlatori, che avevano un modo diverso di modulare la voce, quindi di esprimere i loro sentimenti. Pensiamo a Mina, pensiamo a Gianni Morandi, pensiamo a Rita Pavone, pensiamo a Little Tony, tutte persone giovani con un modo diverso, più appunto urlato, più energico, che faceva ballare i giovani di allora, e stava cominciando a mettere un po' in ombra i vecchi cantanti che si sarebbero trovati con non poche difficoltà. Ma con gli anni 70 ci sarebbe stata un'ulteriore rivoluzione, ma ne parliamo tra poco.
Su voci.fm radio, Quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino.
Ed eccoci di nuovo a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono sempre io. Continuiamo a parlare della storia del Festival di Sanremo e della nascita di voci che sarebbero diventate altre voci in seguito, che sarebbero cambiate e si sarebbero evolute con il linguaggio e la cultura del momento. Siamo negli anni 70, anni in cui l'Italia, dopo il 68, era diventata rivoluzionaria. I giovani avevano voglia di nuove canzoni cantate da interpreti. Lì nacquero i primi De André, De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Battisti, Lucio Dalla, tantissimi cantautori che avrebbero raccontato sempre più una canzone non più tecnica e melodica con ugole d'oro, ma un po' più terra-terra, ma molto vissuta, molto interpretata, meno tecnica ma molto di cuore, cantata anche in maniera diversa, con ad esempio delle vocali più strette, insomma con praticamente zero tecnica. Però queste canzoni parlavano appunto non solo d'amore, ma anche dei problemi che imperversavano nell'Italia d'epoca, e i giovani accolsero con grande successo questa nuova generazione, tanto che i vecchi cantanti, sia quelli degli anni 60 sia quelli degli anni 50, erano visti ormai come obsoleti. Pensate ad esempio a Gianni Morandi, che aveva avuto un grandissimo successo negli anni 60 con appunto canzoni come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Andavo a 100 all'ora, In ginocchio da te, che erano ancora canzoni a livello musicale molto molto melodiche, molto romantiche, molto musicarelle, ecco, per citare quei famosi musical antichi che facevano in Italia all'epoca. Ma Morandi negli anni 70 venne criticato perché, a parte, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, non faceva canzoni impegnate. Venne fischiato addirittura durante un suo concerto a Torino negli anni 70 proprio per questo motivo, e quindi lui, ma non solo lui, tanti altri cantanti come Nilla Pizzi, come Claudio Villa, che venne attaccato ad esempio in un programma condotto da Renzo Arbore, Speciale per voi, venendo accusato di essere ormai superato e i giovani gli chiedevano perché non ti ritiri, insomma ci fu un grandissimo cambiamento. E però nonostante tutto il Festival di Sanremo rimaneva ancora un po' legato alla melodia italiana, perché se pensate nel 1970 vinse Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore, che già fu una canzone un po' più moderna per l'epoca, ma tutti gli altri praticamente furono canzoni molto melodiche. Pensate ad esempio a Il cuore uno zingaro, I giorni dell'arcobaleno, Un grande amore e niente più, Ragazza del sud, Non lo faccio più, con nuove leve della canzone italiana che però avevano ancora quel modo musicale e romantico molto della tradizione italiana. Ma una volta arrivati gli anni 80 ci sarebbero stati ancora dei cambiamenti. Quali? Ve lo dico tra poco.
Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio.
Ed eccoci di nuovo a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono sempre io. Continuiamo con la storia di Sanremo, arriviamo agli anni 80, anni musicalmente molto vivi, se pensiamo che all'estero sarebbe arrivata l'elettronica con la new wave, con il punk, ma anche con la musica disco che era esplosa a fine anni 70, con il successo di star internazionali come Michael Jackson, Whitney Houston, Lionel Richie, Prince e tantissimi altri. Insomma, c'erano dei generi pazzeschi. A Sanremo musicalmente diciamo che è stato un po' traballante. Cominciamo nel 1980 con Toto Cutugno con Solo Noi, che nonostante fosse un nuovo cantautore, ma era abbastanza ancorato alla vecchia melodia italiana. Nel 1981 invece arrivò Alice con Per Elisa, che fu un brano composto e scritto da Franco Battiato. Quindi Battiato fu uno che negli anni 80 cominciò a far sentire anche in Italia la musica elettronica, con quel riff molto molto disco, molto appunto andante. E infatti la canzone Per Elisa vinse, ma insomma stupì un po' tutti perché aveva un sound sicuramente diverso. Poi a continuare gli anni 80 saremmo rimasti sempre un po' tra il melodico e il sound disco, con cantanti che sarebbero spariti, come ad esempio, non so se ve la ricordate, Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà, e altri che invece sarebbero diventati famosissimi, ad esempio Eros Ramazzotti nel 1986, che vinse con Adesso tu. Per non parlare di un trio inedito come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, che vinsero con Si può dare di più, finendo e chiudendo il decennio con Anna Ox e Fausto Leali, sempre un duetto romantico con Ti lascerò. Ma sarebbero arrivati gli anni 90 e sarebbe cambiato ancora di più il linguaggio e la musicalità, ma ne parliamo tra poco.
Su voci.fm radio, Quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino.
Ben ritrovati a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono come al solito io. Continuiamo con il Festival di Sanremo, con la storia del Festival di Sanremo. Siamo negli anni 90, anni in cui l'elettronica degli anni 80 è stata messa un po' da parte. Soprattutto c'è stato un periodo in cui persino a Sanremo gli artisti si esibivano in playback e non più live, e negli anni 90 ci fu un ritorno alla melodia e alla melodia pura, riprendendo un po' il vecchio stile degli anni 60 e 70, soprattutto anni 60. Se pensiamo ad esempio a gente come Riccardo Cocciante, che vinse nel 1991 con Se stiamo insieme, e c'era ancora della poesia, anche se ancorata più ai giorni nostri, quindi i testi diventavano sempre più semplici, quindi non più molto metaforici come Grazie dei fior, insomma, quindi si finiva a parlare con un linguaggio sempre più familiare, sempre più comune, in maniera da far sì che il pubblico si cominciasse a identificarsi col cantante di turno, quindi non più vedendolo come un artista irraggiungibile. Sarebbero arrivate delle giovani artiste che sarebbero diventate delle grandi cantanti anche a livello internazionale. Pensiamo ad esempio a Giorgia, che vinse con Come saprei nel 1995, ma soprattutto Andrea Bocelli, che vinse nel 1994 con Il mare calmo della sera, vinse Sanremo Giovani. Stesso discorso a Laura Pausini, che vinse nel 1993 con La solitudine, il famoso brano che sarebbe diventato un tormentone e ancora oggi ovviamente ce lo ricordiamo. Anche lei è diventata famosa in tutto il mondo e ha vinto anche un Golden Globe, ricordiamo. Quindi Sanremo fu sicuramente una fucina di grandissimi talenti, ma anche di molte persone che sparirono nel nulla. Molte canzoni, nonostante arrivarono prime, poi finirono nel dimenticatoio. Vai a capire come mai, mistero. Ma sarebbero arrivati gli anni 2000, quindi il nuovo millennio, e che cosa sarebbe successo a Sanremo, ne parliamo tra poco.
Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio.
Ed eccoci di nuovo a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono sempre io. Continuiamo con la storia di Sanremo, stiamo arrivando quasi alla fine, siamo negli anni 2000. Il nuovo millennio avrebbe portato ancora grandissimi artisti che sarebbero diventati famosi, come ad esempio Elisa, che vinse nel 2001 con Luce, Tramonti a Nord-Est. Elisa, che fino a qualche anno prima cantava solamente in inglese, per appunto accogliere anche un nuovo tipo di pubblico abituato a musica e sonorità sempre internazionali, qui a Sanremo decide per la prima volta di cantare in italiano, tra l'altro con un brano splendido firmato in parte da Zucchero Sugar Fornaciari, quindi insomma non stiamo parlando di un tizio qualunque arrivato ieri. Continuando con grandi artisti come Mattia Bazar, che vinsero il Festival del 2002, o Alexia, per dire di no, fino ad arrivare a Francesco Renga, che vinse con Angelo. Nel 2006, dal 2006 in poi, le vittorie cominciarono a essere un po' traballanti. Ad esempio nel 2006 vinse Povia con Vorrei avere il becco, che a differenza di altre canzoni che hanno sempre avuto una sorta di malinconia e melodia romantica, con testi molto poetici, Povia, con il grande successo di I bambini fanno oh, comincia a tirare fuori un testo molto semplice da filastrocca per bambini, e questo piace molto alla gente e comincia ad avere successo. In seguito arrivò Simone Cristicchi, che l'anno successivo vinse con Ti regalerò una rosa, dove cominciò ad arrivare un po' anche a Sanremo l'influenza rap, anche se per poco, fino a finire nel 2009 con Marco Carta, La forza mia, che sarebbe stato il primo di una serie di cantanti emersi grazie ai talent show che andavano tantissimo di moda. E che cosa successe nell'ultima decade fino ad arrivare ad oggi? Ne parliamo tra poco.
Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio.
Ben ritrovati a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino. Siamo in chiusura di questa puntata dedicata tutta a Sanremo, alla sua storia. Siamo partiti dagli anni 50 con il Grazie dei Fior molto poetico di Nilla Pizzi, fino ad arrivare agli anni 60-70, anni di grande rivoluzione, gli anni 80 molto elettronici e gli anni 90 ritornati alla melodia iniziale, ma con nuovi cantautori con testi un po' più semplici. Negli anni 2000, anzi a metà degli anni 2000, sarebbero arrivate le influenze rap. Queste influenze avrebbero avuto un grandissimo successo nella decade successiva, perché se i primi anni degli anni 10 sarebbero traballati tra vittorie di vecchi cantautori come Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore e giovani talenti emersi da poco come Valerio Scanu oppure Emma, dal 2017 in poi ci sarebbero stati cantanti e cantautori che avrebbero cambiato di molto la melodia italiana e il modo di fare dei testi. Sarebbe arrivata la trap, sarebbe arrivato il reggaeton, sarebbe arrivato un modo diverso di cantare e di comunicare i propri testi. Tanto che con Francesco Gabbani, che vinse con Occidentali Scarma, si ritornò alle canzonette ballabili, ma comunque con un testo abbastanza ermetico e non subito diretto. Oppure il ritorno al cantautorato con Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, fino ad arrivare alla vittoria di Mahmood nel 2019 con Soldi, dove il cantautore trapper avrebbe inaugurato un nuovo genere molto più spiccio, più povero di basi, molto elettronico, con l'autotune a fare da padrone, fino ad arrivare a quest'anno, dove hanno vinto appunto il gruppo dei Maneskin, un gruppo rock, quindi un po' un ritorno alle origini, ma sempre molto molto pop, con un linguaggio completamente diverso, ecco, molto giovanile, molto diretto, che se ripensiamo al Grazie dei Fior di Nilla Pizzi ci fa pensare ad una dimensione parallela dove noi non siamo mai nati, e in fondo è così. Ma la musica e soprattutto le voci hanno sempre avuto un'evoluzione, quindi mi chiedo chissà come potrebbe essere tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, quando sicuramente Sanremo ci sarà ancora, e chissà che voci sentiremo e che cosa ci comunicheranno, e chi lo sa, magari in futuro potrò dedicare anche tra 20 e 30 anni un nuovo speciale dedicato a Sanremo, dove confronteremo dall'inizio, quindi tornando a 90 anni prima, magari quando compirà 100 anni, chi lo sa, ecco, questo potrebbe essere un'occasione occasione buona per parlarne di nuovo. Nel frattempo, purtroppo, questa puntata è finita, un'ora è troppo poca per parlare di cose lunghe e interessanti come queste, ma tante altre, ma se volete continuare a seguirmi io vi rimando ai soliti appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì su DJ Fox Radio dalle 18 alle 19 e il martedì e il giovedì su voci.fm radio dalle 17 alle 18. Mi raccomando, non perdetevele perché parleremo di tante altre cose interessanti e soprattutto artistiche. Grazie, ciao!
Su voci.fm radio, quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino.